Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Sotto a chi legge.
Il racconto di Tropico del Cancro è scritto in prima persona e non ha una struttura ben definita, ma è un po' un lungo flusso di coscienza, no? Nello stile anche di Joyce.
Sì.
E in questo libro Henry Miller si racconta, parla appunto della sua fuga a Parigi per vivere una vita fatta di mera esistenza, senza ideali e senza costruzioni intellettuali. E quindi proprio per il contenuto autobiografico di questo romanzo vorrei proporti di partire dalla vita dell'autore per poi passare alla struttura e al contenuto.
Assolutamente. Anche perché è difficile staccare la vita di Miller da quello dalle sue opere, perché spesso sono autobiografiche, ed è il caso appunto di Tropico del Cancro, che è il suo primo libro pubblicato, anche il più famoso. Miller nasce a New York nel XIX secolo, è da una famiglia molto umile, emigrati tedeschi. Piano piano, insomma, fa le sue esperienze, va a finire in Messico con una donna molto più grande di lui, si sposa molto giovane, anche una figlia, e comincia a fare un lavoro da fattorino e si inserisce un po' in quell'America fordiana di inizio secolo scorso, quindi casa, famiglia, figli e così via. Questa vita comincia a andargli molto stretta finché un giorno non incontra la famosa June, o anche la Mona o Mara di alcuni suoi libri, che troveremo appunto anche in Tropico del Cancro. L'incontro con June cambia completamente la vita di Miller, infatti divorzia, si sposano a breve e June lo spinge a continuare, insomma, nei suoi tentativi letterari, lo spinge a scrivere ancora di più. Non vanno bene i primi tentativi, la loro vita coniugale, diciamo, è tempestata anche di gelosie, di tradimenti, è molto bohemienne anche quella lì, finché un giorno non spunta Parigi. Parigi diventa la meta di vacanza per Henry Miller e per June, finché all'improvviso nel 1930 Miller non decide di andare da solo, decide completamente di cambiare vita e di andare senza un progetto, senza soldi e di vivere alla giornata. Ed è a Parigi che nasce appunto Tropico del Cancro.
Quindi diciamo che Miller era alla ricerca di avventure, insomma.
Sì, quando arriva a Parigi Miller non è più di primo pelo, comunque già ha un'età e già ha degli esperimenti letterari alle spalle. Però è chiaro che comunque gli mancava qualcosa, sia dal punto di vista probabilmente spirituale, sia anche dal punto di vista letterario. E l'unione, diciamo, con Parigi è perfetta. Lo ammazza quasi all'inizio, perché comunque all'inizio patisce veramente la fame, quindi dorme sulle panchine, deve chiedere un pasto agli amici che piano piano si fa nella città francese. Però chiaramente questa cosa lo arricchisce sempre di più. Dagli incontri e dalla vita che lui fa appunto a Parigi nascerà Tropico del Cancro, che ha una storia anche abbastanza tribolata. Infatti verrà pubblicato nel 1935 soltanto in Francia, perché per i contenuti giudicati scabrosi all'epoca verrà proibito negli Stati Uniti. E questo veto resterà sul libro e sugli altri libri di Miller fino al 1961, quindi stiamo parlando di quasi un trentennio. Addirittura sì, i libri di Miller venivano portati di nascosto negli Stati Uniti, c'è gente che è finita in carcere per questo, ed è stato anche un passo molto importante per la libertà di espressione artistica, perché comunque queste opere erano occasione di pornografia, comunque erano accuse molto gravi, e chiaramente ha aperto la strada per altre opere successive di altri autori che comunque ora conosciamo.
Il libro si basa su due modelli molto diversi tra loro. Da un lato c'è appunto il racconto, il livello narrativo in cui lui racconta effettivamente in maniera autobiografica quello che lui fa a Parigi, e dall'altro invece c'è un importante livello filosofico.
Assolutamente. La parte, diciamo, narrativa convenzionale racconta appunto, come abbiamo detto prima, i suoi vagabondaggi per Parigi, quindi i suoi incontri e scontri con la gente che pian piano conosce, che sono artisti più o meno falliti, sono truffatori, ci sono molti americani esiliati come lui, perché quello è un periodo in cui moltissimi americani sceglievano la città francese come meta. E ci sono chiaramente tantissime donne, perché trattandosi Miller le donne sono sempre presenti.
Sono sempre presenti, giusto?
Assolutamente. Però diciamo che la struttura della trama è questa qui. Non ci sono grossi colpi di scena, non c'è una storia che va avanti o che si sviluppa e che poi finisce. Ci sono questi incontri con questi dialoghi che sono sempre molto brillanti. E Miller è veramente un ottimo narratore, perché comunque sa descrivere con poche righe la persona, la situazione, che vanno dal grottesco all'esilarante, divertente fino comunque al drammatico.
Però ci sono anche dei passi del libro che molti hanno giudicato difficili.
Infatti, chiaramente la critica si è molto divisa. E anche, diciamo, gli scrittori che lo hanno appoggiato. George Orwell, in maniera molto coraggiosa, scrisse un saggio Nel ventre della balena per difendere l'opera di Miller, per elogiare, diciamo, questo libro. Se già uno come George Orwell elogia il tuo primo libro, chiaramente capisce che sei sulla strada giusta. Chiaramente il fatto che lui passi da un linguaggio molto crudo, soprattutto nelle scene di sesso, ad uno molto più aulico, molto più epico, molto più elaborato, quando parla di, diciamo, si lancia nelle sue elucubrazioni filosofiche, chiaramente, diciamo, attenua molto e crea un'atmosfera che è proprio di questo libro e che non si trova da nessun'altra parte.
Quindi può in un certo senso disorientare un lettore perché comprende stili narrativi molto diversi.
Assolutamente, perché come abbiamo detto adesso, ha la struttura convenzionale narrativa, quindi un americano che vagabonda a Parigi e che piano piano, insomma, conosce persone, ci fa scoprire una città diversa da quella che noi conosciamo, una città per niente turistica, una città fatta di bordelli, di stradine, di vicoli e così via, si accompagna anche la parte più filosofica. Infatti c'è un brano dove lui, insomma, ci sono un paio di brani dove chiarisce un pochino questo concetto.
Ecco, ne puoi citare uno o due di questi brani?
Esatto, in uno dice un po' l'intento del libro: daremo fondo alla nostra epoca. Dopo di noi non più libri, almeno per una generazione. Ci metteremo dentro quanto basta per dare agli scrittori di domani trame, drammi, poesie, miti e scienze. Il mondo si potrà nutrire del nostro libro per mille anni a venire. È un'opera colossalmente pretenziosa. Solo a pensarci quasi ci annienta. E questo è, diciamo, uno dei propositi di questo libro, quindi rompere completamente le catene con la vecchia letteratura, ribaltando completamente anche la struttura narrativa. È una sorta di autobiografia in prima persona, sì, ma è anche molto molto altro. Lo specifica anche questo passo successivo molto breve. Fino a oggi, per quanto mi riguarda, ho avuto idea di abbandonare la base aurea della letteratura. La mia idea, in breve, è di offrire una resurrezione dei sentimenti, di raffigurare la condotta di un essere umano nella stratosfera delle idee, cioè in un accesso di delirio. Ora, chiaramente magari molti che ascoltano si gratteranno la testa, ed è quello che spesso capita leggendo queste parti di Miller, perché effettivamente possono disorientare. Utilizza un linguaggio molto complesso, anche se molto musicale, in realtà procede molto bene. Diciamo che uno dei metodi di Miller, per esempio, usati quando scriveva, era quello di aprire a caso un dizionario, prendere una parola complessa ma che gli suonava bene, e attorno a quella parola costruire una frase o un periodo. E questo chiaramente ogni tanto si vede, perché spunteranno, diciamo, dei vocaboli, delle espressioni che comunque il lettore penserà è un libro da prendere o lasciare. Quindi per quanto mi riguarda, queste parti filosofiche di Miller che vanno spesso avanti anche per molte pagine, senza soluzione di continuità con le parti più narrative, secondo me non vanno lette in maniera, perdone il gioco di parole, molto letterale. Vanno prese un po' come una lunga poesia.
È un po' una specie di pausa poetica all'interno del romanzo.
Sì, io credo che Miller volesse giocare e invita il lettore a giocare con lui. Quindi comunque probabilmente neanche lui si prendeva troppo sul serio in alcune di queste parti. Chiaramente lui portava avanti dei concetti importanti, quindi si parla di declino della città occidentale, si parla dell'essere umano e di come si trova nel mondo con gli altri. Però alcuni passi chiaramente sono scritti per essere scritti, mettiamola così.
Vorrei soffermarmi su un tema fondamentale di questo romanzo, e cioè il tema della fuga. E anche in questo caso fuga, diciamo, diversa da quella dei migranti che fuggono dal loro paese alla ricerca di una vita migliore. In questo caso la fuga è un avanzamento verso spazi inesplorati, e lasciarsi alle spalle le costrizioni della routine. È il desiderio di avventura, ecco.
In realtà Miller in questo libro non affronta mai direttamente i motivi che lo hanno spinto ad andare in Francia o a Parigi. Si evince chiaramente che comunque il suo discorso è il discorso di un uomo felice, e lo è perché comunque, appunto, ha rotto con una vita, appunto, dove non si ritrovava, non si rispecchiava più. Questa fuga lontano da casa, si ritrova con altre persone che sono fuggite insieme a lui, che si, diciamo, ritrovano un po' come esiliati. È un po' più romantico rispetto a noi che siamo emigrati, siamo qui in working holiday, e si vedevano molto come esiliati, perché comunque l'America di allora era un'America segnata dalla depressione, era un'America diversa da quella che conosciamo adesso. Parigi era dove succedeva tutto, artisticamente, culturalmente, socialmente. Quindi gli americani che gravitano intorno al protagonista del libro sono comunque persone che sì, amano la città, diciamo, se la godono fino in fondo, ma da un altro punto di vista chiaramente gli manca sempre l'America. Addirittura Miller a un certo punto mette una mappa di New York sul muro e la guarda durante le notti invernali, senza cibo, senza soldi, e comunque sogna come la vita lì. Allo stesso tempo però non tornerebbe indietro. La sua è una scelta irrevocabile, una scelta sentita fino in fondo, addirittura quando uno dei suoi amici decide di tornare indietro lui lo compatisce. Quindi è una scelta sofferta, chiaramente, perché comunque la vita che fa Miller a Parigi non è una vita semplice, però è una scelta fatta, vissuta fino in fondo.
La chiamerei quasi una scelta liberatoria. Sto leggendo quello che ha scritto, una frase che ha scritto nel romanzo. Non ho soldi, né risorse, né speranza. Sono l'uomo più felice del mondo.
Assolutamente, questo riassume in una frase chi era Henry Miller.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.